Buonasera a tutti, ben ritrovati dopo queste vacanze natalizie, buon anno. Questa sera l'esercizio che vi proponiamo è la contemplazione della presentazione al Tempio, così come la propone Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi. Giuseppe ci introdurrà un po' al metodo, guardando in particolare come si legge il testo biblico nella preghiera e come si fa la composizione di luogo, quindi ci darà delle indicazioni di metodo. Poi Guia ci guida nella preghiera e per introdurci a questa preghiera utilizzeremo il Salmo 66, concluderemo invece con il Salmo 97 e poi alla fine dell'incontro di preghiera, se qualcuno vuole fermarsi per delle domande, dei chiarimenti, noi siamo a disposizione, quindi ancora fino alle 10:30 per un colloquio di chiarimento su alcuni punti che possono essere emersi o che non sono ancora chiari. I salmi li preghiamo a cori alterni, alternandoci fra voci maschili e voci femminili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vediamo se riesco a parlare senza fare troppo rumore. È passato un po' di tempo dall'ultimo incontro e allora in questo senso mi piacerebbe richiamare appunto che aveva detto Padre Mario quasi un mese fa, poco più di un mese fa, quando mi ricordava che la preghiera consiste nell'aprire il cuore al soffio dello Spirito Santo. La preghiera consiste in questo mettersi un atteggiamento di apertura, di disponibilità simile per chi possa visitare il nostro cuore. E già in questo senso Padre Mario ci aveva ricordato alcuni passi che ci aiutano a prepararci, ci aiutano a rivolgerci verso il Signore. E siccome si è trovato da parlare della posizione del corpo, della custodia del silenzio, dell'intenzione della preghiera, sono tutti ausili degli strumenti che ci possono aiutare a poter vivere meglio l'incontro con il Signore in questo momento di preghiera. Continuiamo in questo cammino, continuiamo ad imparare a presentare da parte nostra alcuni strumenti che possono essere d'aiuto per poter crescere in questo atteggiamento di disponibilità, di ascolto nei confronti del Signore. Questa sera, come è stato già detto da Padre Giuseppe, si presentano due aiuti. Il primo è quello di preparare il grande in modo in cui preghiamo. E poi la composizione del luogo. Allora iniziamo a preparare il pranzo per un minimo. In effetti la prima cosa da dire è che può sembrare molto banale, però banale non è. E che Santinazzi invita a scegliere in anticipo quale brano sarà il brano su cui pregherò. Di non arrivare al momento della preghiera, nel senso che oggi mi sento ispirato e prendo questa pagina del Vangelo, oppure prendo su questo salmo. Allora, obiezione personale, dicono, ma che c'entra? Metto dei limiti alla spontaneità, metto dei limiti allo Spirito Santo che mi può in questo giorno chiamare a pregare quel brano piuttosto che un altro. Sono io a deciderlo prima, a toccare tutto, a voler dirigere la preghiera. Obiezione che non so se abbia attraversato la mente di qualcuno, è legittima. In realtà però il consiglio che lei mi ha proprio una finalità opposta a quella di bloccare la spontaneità, anzi è proprio per permettere di poter pregare in modo più spontaneo, più libero. Un'immagine che mi è venuta di cose che aiuta a capire. Quando si tratta di avere un incontro con un amico, e la preghiera è un incontro con un amico, di solito fissiamo un appuntamento, scegliamo un orario e fissiamo un luogo. Ora, se io sto andando in questo posto e poi sono quasi arrivato alla mia conoscenza e cambiare l'idea, ci vediamo all'altro capo della città. E allora tu mi chiami a spostarti per arrivare all'altro capo della città, perdi del tempo, lo spostamento, e sottrae il tempo di incontro con il tuo amico. Che cosa voglio dire? Che quando noi dedichiamo un tempo alla preghiera, potremmo essere, se non abbiamo scelto il primo brano, tentati di dire: inizio con questo brano, inizio con il brano, presentazione del tempio, al tempio. Ah, però non mi dice nulla, vado a cercare un altro. Ah, anche questo mi dice nulla, vado a cercare ancora un altro. Così, tanto il tempo vado a cercare il brano. E la verità è che è l'altra. Allora, questo è il mio consiglio di Ignazio. Per poter essere disposti a incontrare il Signore, tante piccole decisioni posso prendere prima. E questo non significa rubare il lavoro allo Spirito Santo, ma di favorirlo. Quindi, l'orario in cui farò la preghiera, la durata della preghiera, il luogo dove vado a pregare, e anche il brano che prego, lo decido con calma prima. Poi questo non significa che durante la preghiera che io inizio, durante la presentazione del tempo, tempio, ci sia il Signore che lavora e che mi porti a pregare un altro brano biblico, un altro versetto. Ma non sarò io che famosamente passo dall'altro lato della Bibbia a cercare il brano in cui scatta la scintilla e inizio a pregare, ma è lo Spirito che mi conduce, che mi porta lì. Quindi in questo senso dico che non è la spontaneità, ma l'esercito stato, né dobbiamo impegnare l'opera dello Spirito, ma per quanto tocca a noi ci prepariamo, e nella preparazione c'è anche la scelta di farlo. E poi c'è proprio una vita più concreta di lavorare su questo brano prima di iniziare il momento della preghiera. Che significa preparare il brano? Devo studiarlo come consultando libri di teologia, di argomenti biblici, spulciando tutto quello che è stato scritto? No. Perché questo è un lavoro, qualcuno che sta studiando la Bibbia per dire altri che sono quelli della preghiera. Preparare il brano significa, con molta semplicità, prendere del tempo, qualche minuto, 5 minuti, 10 minuti, per poterlo prendere con calma. Alle volte ci dobbiamo attaccare su brani che già conosciamo e possiamo avere l'impressione di conoscerlo così bene, di conoscerlo a memoria, per cui non c'è bisogno di leggerlo. Però guarda, quando tu metti a leggerlo con calma, ti accorgi che c'è un dettaglio che sono sempre praticato, che non è che nel frattempo non cambia l'intenso, però ti erano prima la sua. Oppure non è detto che sono sempre praticato, che hai sempre conosciuto, ma che oggi ti parlano in un modo nuovo, in un modo diverso. Come aiutarsi allora a poter leggere e ascoltare con attenzione nuova? Il primo consiglio è quello di leggerlo presso il Dio a voce alta. Leggerlo quindi ascoltando la propria voce, leggerlo con calma, facendo attenzione alla letteratura, aspettando le pause. In questo modo il brano è come se fosse nuovo, lo ascoltiamo in modo nuovo. Un secondo consiglio è quello che il Cardinal Bandini ha continuamente ripetuto qui a Milano, quello che insiste a pregare quella vecchia chiamata, che probabilmente più di una ha già praticato, quindi è qualcosa che già conoscete. Nella preparazione del brano, usare una penna, usare più penne di quello diverso, usare della vita, per lavorare fisicamente sul testo, per segnare quelli che sono i soggetti protagonisti del brano che stiamo leggendo, vedere le azioni che sono descritte dai termini, che cosa fanno, a chi si rivolgono, cogliere quelli che sono i dettagli, vedere qual è il centro del brano, e tutto questo dovrebbe andare lavorando sul testo, possibilmente sulla Bibbia, se volete, sulla parte che voglio del brano che dovete pregare per poterlo lottare con loro. E tutto questo può aiutare a localizzare delle cose che prima ci sfuggivano, a vedere dei nessi che c'erano finora rimasti là sul centro. Un terzo consiglio che viene sempre dal libretto di Sant'Ignazio è quello di non lasciare la preghiera come un momento a sé stante, isolato nella mia giornata, ma di far sì che questo momento di preghiera sia veramente come un appuntamento con un amico atteso, a cui nel corso della giornata più volte può capitare di pensare che alle 5 devo andare a trovare questo amico. Ignazio in concreto dice che, per esempio, l'ansioso scettico che ho intenzione di pregare il giorno dopo, prima di andare a letto, meditiamo brevemente questo brano, ma allo stesso modo durante la giornata, in momenti più disperati, posso pensare per un breve momento a quel brano per cui ho deciso di pregare, al luogo dove ho pensato di andare, all'ora della preghiera. Perché in questo modo, in questo tempo della preghiera, viene il desiderio atteso, coltivato, preparato. E la preghiera stessa, così, non è soltanto quel tempo di mezz'ora, 40 minuti che abbiamo pensato di dedicare al Signore, ma si estende soltanto per la giornata. E quindi si crea questo scambio che è veramente contagioso tra la vita e la preghiera. E un ultimo consiglio che non è scontato neanche questo è quello di essere consapevoli che tutti noi nell'arco di una giornata possiamo accumulare tante emozioni di gioia, di fatica, di delusione, di contentezza, arrabbiature. E tutto questo noi ce lo portiamo nella preghiera, ed è giusto che sia presentato al Signore nella preghiera, però nello stesso tempo per poter cominciare a pregare e non restare legati a queste sensazioni forti, è necessario riuscire a trovare qualcosa che ci aiuta a distenderci. Cioè, sarebbe veramente un po' illusorio pensare che sia operativo, di lavorare, o il computer, più il computer, funziona così, per tutto quello che ho fatto per coloro che mi ha detto il presente in testa e quello che non sono riuscito a fare ancora di più. Quindi bisogna trovare un modo di prepararsi, prendere del tempo, distendersi, può essere stata passeggiata per prendere la yoga, per fare yoga, cambiare, prendere un tè, cambiarsi l'abito, qualcosa che è tutto diversato, che mi aiuta a distendermi, e lo faccio pensando e mi preparo ad incontrare il Signore. Così da dover fare una transizione suave, tranquilla, tra quello che facevo prima e il momento dell'incontro del Signore nella mente. Questo può per la preparazione del brano, quindi scegliere un brano, prepararlo per tempo e curare questa fase di subito prima della preghiera stessa. La seconda parte di questa indicazione sul modo di pregare riguarda la posizione di uomo. E nel foglio che avete vedete il testo che è stato proprio scritto da Ignazio, che è presente nel libro degli esercizi. Allora Ignazio scrive: il primo preludio è la composizione dell'ente in luogo. Il primo preludio è un esercizio di preghiera, dove la parola preludio ci fa subito capire che sta qui nella parte di ingresso, di preparazione, di entrata nella preghiera in testa. Siamo già nella preghiera, ma nella prima parte. Composizione dell'ente in luogo. Che si tratta di quel luogo? Continuiamo a leggere. Qui è da notare che la contemplazione e meditazione, cioè due modi di pregare, contemplare e meditare, di una realtà sensibile, come contemplare Cristo nostro Signore che è visibile, la composizione consisterà nel vedere con l'immaginazione il luogo materiale dove si trova quello che vuole contemplare. E per l'uomo materiale si intende, ad esempio, il tempio o un monte dove si trova Gesù Cristo o Nostra Signora, secondo quello che vuole contemplare. Nel testo abbiamo incontrato una parola chiave, quella di immaginazione. La composizione dell'uomo unita l'immaginazione. Perché? Qual è la finalità di questo preludio che è proposto da parte della Chinanza? La finalità è quella di aiutarsi ad entrare in modo pieno nella preghiera, entrare con tutto noi stessi, con il nostro corpo, con la nostra mente, con la nostra, anche con le nostre fantasie. Allora, la parola composizione significa mettere insieme, tenere insieme, e ciò che è tenuto insieme è proprio tutto quello che noi siamo, perché possa essere tutto quello che noi siamo rivolto all'incontro con il Signore. E questo si realizza attraverso l'immaginazione di un luogo. Fa parte di una tradizione antica, la tradizione secondo cui per poter tentare che la fantasia ci porti ad andare a destra e a sinistra, sotto e sotto, è più utile mobilitare tutta la nostra immaginazione per pensare un luogo, in questo luogo, entrando nel brano su cui sto per pregare. Allora, nel brano stasera sarà immaginare il Tempio di Gerusalemme. Vedere con gli occhi di immaginazione il Tempio di Gerusalemme. E ma io a Gerusalemme non sono mai stato, mentre non esiste più, immagino il mio vista, tra cosa immagino, invento le cose. Lascia stare quella che è la ricostruzione che vede storica del Tempio di Gerusalemme. Non è quello che ci interessa, non è quello che ti evidenza. Piuttosto, lascia correre la tua immaginazione per vedere come potrebbe essere questo tempio. Immaginare come è composto, come è strutturato, come è decorato, in quali colori ci sono in questo tempio. senza temere che l'immaginazione sia un fantasticare. È un dono del Signore, e in quanto tale possiamo usarlo per raggiungere il Signore. Quindi facciamo fiducia in questo senso anche a questa nostra dimensione. Perché vedere con gli occhi dell'immaginazione ci aiuta a lasciarci toccare dalla parola che stiamo creando. La composizione del luogo è un modo perché noi che siamo oggi nel 2014, ben distanti da quelle scene che contempliamo nella preghiera, possiamo farci contemporanei a quello che stiamo creando. E ancora di più, possiamo scendere nel profondo di noi stessi. Allora, la composizione del luogo può essere, sì, potrebbe essere, io non ho immaginazione, allora di cosa vedo? Potresti fare il corso a quelli che sono dei quadri che hai visto e che sono riferiti alla scena biblica che stai pregando. Potrebbe anche darsi il successo di una volta che la composizione, vedendo il luogo di una scena, è di qualcosa che ti è familiare. Vedo la strada percorsa dal Signore Gesù e questa strada è poi la strada di campagna dove abitavo i nonni. Vedo la strada dove la donna entra a casa di Simone per versare il profumo sui piedi del Signore Gesù, e questa strada è la strada di pranzo dei miei genitori, è la casa dei miei genitori. Anche questo può essere il luogo, ma non lo scelgo prima. Nella preghiera, quindi in questo senso la composizione di luogo vediamo non come un artificio da costruire che deve essere tanto più elaborato possibile, ma proprio come affidarsi al Signore, allo Spirito, nella preghiera, vedendo con gli occhi dell'immaginazione questo luogo che ci parla della scena che preghiamo. In questo senso la composizione quindi si focalizzerà su alcuni aspetti probabilmente. E quello che conta è che ci aiuta soprattutto a trovare questa unità interiore, a poter volgere la nostra attenzione sul campo che preghiamo. È utile alla fine del tempo di preghiera, comunque, valutare un po' come è andata, valutare tutta la preghiera. Allora può essere anche utile valutare come è stata la composizione di luogo e poter vedere se questo luogo che ho immaginato sugli occhi poteva veramente essere un luogo che mi ha giovato o meno, e da vedere perché. Ma qui entriamo poi nella parte della revisione della preghiera che avremo modo poi di approfondire con maggiore spazio in un altro momento. Quello che ci tengo a sottolineare è proprio questa dimensione della, di fare affidamento all'immaginazione come dono di Dio, e nel vedere questo luogo, vedere come quel luogo anche interiore di cui i personaggi del brano evangelico che stiamo pregando si muovono. Con questi suggerimenti che spero possono essere d'aiuto, lascio la parola a voi per il nostro tempo di preghiera.
Una precisazione, proprio perché la fantasia è un dono di Dio, è anche un dono molto individuale, quindi il mio guidarvi in preghiera è in un certo senso il mio è il frutto della mia immaginazione, e lasciate che poi la vostra immaginazione vada dove vorrà andare senza che il mio modo vi influenzi, o se non lo sentite abbandonatelo, sentitevi liberi di abbandonare, non è... Quindi dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2, 22-39. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo, che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i misteri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Dunque, la composizione del luogo. Qui è centrale il Tempio di Gerusalemme. E il Tempio di Gerusalemme, un mio modo postmoderno di fare la composizione del luogo, è andare su Google e vedere che immagini mi arrivano. E quindi avevo bello il modellino davanti e cercavo di capire l'est, il nord. Credo che il Signore ci perdonerà l'utilizzo di questi mezzi e di questi metodi. E ho anche scoperto che devo alzarmi, ma non credo più se mi alzo.
Questo Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme che visitava Gesù,
primi anni del primo secolo, era sconvolgente, sì, ma era una ricostruzione, una ristrutturazione voluta da Erode. Ed era Erode grande, quello della strage di Vicente, quelli che abbiamo visto nel Vangelo di Matteo accogliere i remagi e poi infuriarsi perché i remagi cercavano il Messia, re di Israele. Re Erode in verità non era ebreo, era di una tribù non discendente dal popolo ebraico e era molto vicino a Roma, era un vassallo di Roma e aveva adottato del mondo romano la passione per le costruzioni. E quindi il Tempio, la sua ricostruzione del Tempio, che aveva previsto una spianata del monte che durava da 30 anni, usava delle maestranze greche e delle maestranze romane che per lui e più zelanti degli ebrei era già in versetto contaminare o rendere impuro questa costruzione. Quindi sì, era il tempio, era il secondo tempio, dove si praticavano i sacrifici e si celebravano le feste, però non era nel desiderio e nelle aspettative e nei desideri di coloro che attendevano il Messia che avrebbe restaurato il tempio, oltre che la dignità e la relazione e l'alleanza del popolo di Israele. In ogni caso, verso questo tempio, che dunque era magnificente, che era costato il sangue delle tasse del popolo per almeno una ventina d'anni, così come i templi pagani che erano invece costruiti a Cesarea Intima o a Palazzo Gerico. Le persone in questo testo biblico si avvicinano in diversi modi e possiamo immaginare che da Betlemme Maria e Giuseppe con il bambino si incamminano verso il tempio e noi non possiamo, bisogna proprio calarci e immedesimarci nel loro cuore per sentirlo, se loro già lo conoscessero. Nei Vangeli non è detto, non c'è un precedente di una visita della Sacra Famiglia al Tempio prima della nascita di Gesù. Quindi con quali emozioni, con quali aspettative, con quali desideri, con quali preghiere, quali benedizioni Maria e Giuseppe portavano il neonato Gesù verso Gerusalemme. E potremmo immaginare lungo la strada che da Betlemme sale verso Gerusalemme, che ora non era, si cercava, e questo bambino com'era, che carattere aveva? Era un bambino lieto, era forse il suo primo viaggio? Che gesti faceva Maria per accudire la bimbo e che cosa le rimaneva, sempre nel Vangelo di Luca, della visita dei pastori che erano accorsi dopo la nascita che lei serbava nel cuore. Quindi questo era il primo genito concepito in questo modo miracoloso, e c'è tutto il tessuto di relazioni che si crea tra Maria, Giuseppe e il bambino che procedono verso il tempio e che oggi è tutto molto lungo ed è maestoso ed era rivestito d'oro ed era veramente uno spazio invitato. E lì, nel cortile dei gentili, si dice, devono procurarsi l'offerta sacrificale. Nel libro dell'Antico Testamento viene specificato, forse Levitico, che quando si portava al tempio il primogenito, l'offerta opportuna era un agnello o un tordo, dove stava a dire che l'agnello era venuto per la terra se ne portava un agnello. Quindi questo già ci informa che Giuseppe, Maria e il bambino sono, intanto non sono di Gerusalemme, quindi sono stranieri, sicuro sono ebrei, sicuro sono discendenti di dall'Italia, e poi che sono poveri. C'è un'altra figura che a sua volta il testo ci dice si muove, percorre il movimento ed è Samuele, viene mosso dallo Spirito Santo. E quindi Samuele, che evidentemente oltre ad essere un uomo pio, un uomo devoto, era anche un profeta, perché aveva una relazione diretta e riconoscibile anche in successione. E tutta la vita è formata da questa relazione con lo Spirito Santo, per cui ha nutrito e ha vissuto e ha avuto fede nella speranza che avrebbe visto il Messia prima di morire. E questa speranza aveva come altro lato la devastazione e la percezione della sofferenza del popolo, quindi era un popolo che aveva bisogno di essere liberato. E a sua volta cammina, esce, si muove e si dirige dal luogo in cui era verso il tempio. E poi c'è un'altra figura, che Anna, una profetessa, ci dice il testo, molto anziana. Non so quanto fosse la vita media nel primo secolo, probabilmente era intorno ai 40 anni, quindi avere 84 anni è sempre grandemente anziana. E sebbene si dice che lei passava giorno e notte nel tempio a pregare, però c'è un particolare che ci fa dire che si sia spostata all'interno di questo tempio, che lei invece conosceva molto bene, perché se facciamo un po' i conti sono almeno 70-74 anni che lei è stata lì e ha vissuto nel tempio, quindi per lei era un territorio molto noto. Che cosa la muoveva? Questo confrontato della nostra preghiera. Che cosa l'ha spinta ad arrivare in quel certo cortile, forse nel cortile delle donne, e a muoversi da uno spazio all'altro? Dunque, nel tempio, in molti ebrei pensava non ci fosse la gloria di Dio, non c'era la città e non c'era la fedeltà dello Spirito Santo. Queste persone umili vengono condotte e portate dallo Spirito Santo Possiamo sempre anche il punto di vista del luogo, immaginarci, e anche qui ci viene in aiuto un po' la conoscenza del testo. Non era un tempo di festa, e proprio perché viaggiava, sia Maria Giuseppe, sia Anna, sia Samuele, non poteva essere salvo. E per tutte le persone che Gesù e Maria incontrano non sono sacerdoti a cui offrirà il volontà del tutto. E dunque non sono gli interlocutori della presentazione. Che cosa? Quale intuizione? Quale occasione? Quale circostanza ha fatto sì che Samuele e Anna, che forse si conoscevano, forse no, individuassero in questa coppia di stranieri, di forestieri, qualcuno verso cui andare. E quindi, che cosa vedono in loro? E che cosa vedono in loro? Chiederei la grazia di poter entrare nel cuore e negli occhi di queste persone che sono il cuore e gli occhi di persone che vivono totalmente nello spirito delle beatitudini, sono puri di cuore e di Dio. In che modo questo bimbo, umanamente simile a tanti altri bambini che venivano presentati al tempio, permette loro di riconoscere il Messia. E poi, se riceverò la grazia di avere in prestito gli occhi di Signore e gli occhi di Anna, potrò poi tornare in me stessa e dire: ma io che cosa vedo? Come vedo questo bambino? E nella sua umanità sarà Gesù che piange, Gesù che sorride, quello che un bambino di 30 giorni fa, eppure è una vita.